Allora, siamo qui al centro per la Fondazione per l'Antroposofia, al convegno Le Api, una speranza per l'uomo. Stamattina abbiamo sentito due interessantissime relazioni, quella di Enrico Zagnoli, La vita e opere delle api, liberare le api per liberare noi stessi, e quella di Antonio Barletta su l'Arnia, sul balcone, progetto Urbis. Sono fresco di rilettura del libro di Steiner sulle api, e una cosa che mi colpiva era l'osservazione che faceva il dottore a proposito del fatto che le api riempiono l'ambiente d'amore proprio perché rinunciano alla pulsione sessuale, no? Conclude quella frase dicendo che l'apicoltore è un promotore della civiltà. L'apicoltore è un promotore della civiltà, direi che sta molto nel cuore delle vostre relazioni di questa mattina. Cominciamo da Enrico.
Questo passo, Ennio, mi ricorda la civiltà del latte e miele. La terra promessa, dove scorrono abbondanti il latte e il miele. E in effetti fu proprio chi liberò il popolo ebraico dalla schiavitù che cercò, pur morendo prima di approdarvi, alla civiltà del latte e del miele. Sì, l'apicoltore, concordo con il dottor Steiner, porta o si sforza di portare civiltà, perché le api ci arricchiscono con le loro cure, con le loro attenzioni, con le loro rinunce, con il loro mettere insieme le cure ai piccoli, al mantenimento del calore, a portare amore.
E stamattina Enrico cantava l'Hesitation Blues all'ape che esitava a prendere il volo. Lui dice: non potrei mai citare me stesso perché non mi ricordo quello che dico. E invece Antonio dice, ha parlato di grande amore che l'ha colto sulla strada di non Damasco ma di Torino, a proposito della scoperta delle api, no? Perché dicevi, Antonio, che dove sei nato tu non c'era questa tradizione, diciamo. Però appunto, sbaglio o effettivamente è stato un innamoramento poi il tuo per strada?
Sì, sicuramente è stato un innamoramento, anche perché senza amore non si portano progetti così ambiziosi avanti. Diciamo che in Puglia non è così diffusa l'apicoltura, e io in realtà non ho mai utilizzato miele, in famiglia da me non si era mai utilizzato miele. Quando ho scoperto l'apicoltura qui in Piemonte, ho scoperto che tutti avevano uno zio o un parente o qualcuno che aveva degli alveari, quindi mi sono sentito un po' un estraneo e mi sono adattato anche io ad avere le api e ad averle in città. Con le api in città si cerca di civilizzare la città, quindi un paese civile se rispetta anche le minoranze, che possono essere le api, possono essere anche tutte le altre specie botaniche che ci sono. Quindi l'obiettivo dell'apicoltura urbana non è tanto la produzione di miele quanto la civilizzazione e quindi un po' l'educazione al riconoscimento di questi insetti che sono importantissimi per la manutenzione del nostro territorio, quindi per il nostro benessere principale.
Mi faccio l'attore di una domanda che mi hanno fatto prima, no? Sì, tutto bello quello che ci ha raccontato Antonio, però poi alla fine come facciamo a metterci l'arnia in casa? È possibile mettere anche un'arnia piccola, oppure stiamo seviziando il concetto?
È ovvio che non può esserci un'apicoltura intensiva in città, non ci deve essere.
L'ape da compagnia, perché fra l'altro una cosa che leggevo sempre sul libro di Steiner è appunto questa osservazione interessante che quando muore l'apicoltore le api sciamano, perché per loro è esattamente come certi cani che quando muore il padrone si lasciano morire sulla tomba, ecco, non hanno più il punto di riferimento, dice Steiner. Vi risulta?
Guarda, sono ancora in vita, quindi non
se le mie api
torneranno da me o andranno altrove. Però sicuramente c'è un certo feeling, forse le api riconoscono la mano dell'apicoltore e la pazienza dell'apicoltore che ha nel curarle, nel maneggiarle, tant'è che più si è maneschi, più si è aggressivi con le api, più le api rispondono, quindi secondo me c'è un feeling.
Ecco, però l'ape come animale domestico, diciamo così, come animale da compagnia, è una cosa concepibile? O è un'assurdità?
Dobbiamo un po' cambiare i canoni dell'animale d'allevamento di compagnia. Le api non scodinzolano, non ci
questo
vengono,
è ovvio, ecco, però.
Però io quello che ho sempre visto nelle api da compagnia è che stando sul balcone vedevo le api uscire, andare a prendere tutto quello che c'era al di fuori e riportarlo dentro, quindi vedevo proprio questo scambio tra l'esterno e l'interno. È l'osservazione, secondo me, che fidelizza anche l'uomo con le api.
Questo è molto antroposofico, direi.
Può essere.
Certamente l'alveare da compagnia rappresenta una sfida moderna e attuale, raccolta per il centenario dalla Federazione delle Scuole Waldorf, che in tutto il mondo stanno diffondendo un libricino che è già tradotto anche in lingua italiana, da poco è stato fatto in spagnolo, in cinese, e che io vi invito a recepire domandandolo alla sezione centro di Conegliano, perché è un libricino bellissimo sulle api da compagnia, ovvero il saper convivere, dunque crescere in civiltà, in ammirazione, in osservazione fra bambini delle scuole. Voi immaginatevi un'aula dove i bimbi, fra una distrazione e l'altra, i ragazzi, fra un'interrogazione e un compito, hanno modo di vagare, divagare, osservando l'interno, il movimento, il fremere delle api operaie e il loro volo attraverso un tubino che fuoriesce. Questa è già realtà. È realtà in Svizzera, è realtà in Turingia, è realtà in Russia, è realtà in Paraguay, e dobbiamo cercare di raccogliere questa sfida e vincerla aiutando le scuole Waldorf.
Carlo von Frisch è stato uno dei primi ad avere l'arnia in casa e faceva uscire le api da un tubicino osservandola, quindi il principio è l'osservazione, e l'osservazione dell'alveare ti stupisce perché è incredibile. All'inizio vedi solo caos, una volta che inizi a conoscere, a riconoscere il ruolo delle api, vedi una diversità incredibile.
Ma se uno volesse farlo, poi lascio la parola a Rossella, e come fa? Da dove parte?
Da dove partirebbe in campagna, quindi trovare un posto adeguato.
Ci sono dei riferimenti, qualcuno che ti aiuta e ti dice, oppure devi proprio incominciare a studiare tutto?
Il testo di Steiner va letto,
sì. Okay.
Qualche altro libricino sicuramente sarebbe d'aiuto, ma animati da forza, da intenzione e supportati dall'ammirazione verso il compito incredibile svolto da questi insettini così teneri, fragili, dall'osservazione nasce l'ammirazione, dall'ammirazione la consapevolezza del loro ruolo insostituibile e da lì l'azione.
Questo nella pratica si trasforma in seguire un corso di apicoltura. Per quanto riguarda l'apicoltura in città, siccome è una zona molto sensibile, piena di cittadini, comunque bisogna frequentare un corso di apicoltura. Io prima di avere le api, comunque ho letto, mi ero letto tanti libri, ho frequentato tanti corsi di apicoltura, quindi non mi sono mai buttato senza né arte né mestiere.
Cioè,
quindi
in pratica non è come il sesso che non leggi,
sì, esatto, non è
vai a scuola.
No, è qualcosa che bisogna imparare prima di tutto per rispettare le api e poi per rispettare chi ci abita vicino alle api.
Però possono fare riferimento a voi quelli che vogliono,
sì,
iniziare.
Sì. Non, diciamo che non esiste una struttura come l'apicoltura convenzionale o biologica, quindi anche che sia, perché ci sono tante associazioni. L'apicoltura urbana è un po' più di nicchia, però noi diamo una mano appunto per.
Sì, perché io, a me piacerebbe, per dire l'idea, però dico, non mi ci improvviso io neanche andare a scuola. Trovare, cosa si fa? È chiaro che poi dopo un po' c'è, che dici Rossella?
Dico che vorrei tornare a una differenza, se potete spiegarcela per chi non c'era, rispetto all'apicoltura biodinamica. Molti ci hanno chiesto, ma che differenza ci può essere fra un'apicoltura urbana e un'apicoltura biodinamica? Apicoltore biodinamico, che cosa vuol dire? Ci hanno chiesto semplicemente.
Pochi elementi: favo naturale, ovvero purezza della cera, senza contaminanti, perché se la cera viene elaborata dalle api ceraiole non contiene i pesticidi, gli insetticidi, gli antibiotici o le tracce di piombo stradale, dunque favo naturale, secondo, rinuncia agli artifici della apicoltura convenzionale, chimica, intensiva, marcatura delle regine, no, traslarvo per selezione genetica, no, taglio delle ali dell'ape regina finché non sciami, no, nutrizione stimolante perché in primavera la famiglia d'api sia più numerosa, più copiosa e dunque produca di più, no, uso degli zuccheri, canditi, sciroppi, no, il miele è il loro alimento, il miele va loro riservato, a detrimento del racconto e ancora e soprattutto un amore che si concretizza da parte dell'apicoltore nel rispetto dei ritmi di crescita, di sviluppo, di riposo della famiglia, e perciò osservare il calendario biodinamico, il calendario astronomico, osservare le fasi lunari, procedere unicamente nell'allevamento con materiali in assenza di plastiche, limitando i metalli, evitando le zone magnetiche con onde di disturbo, utilizzando magari oro, argento,
oro?
Sì, come metalli. Protettivi, metalli particolari come metalloterapia, rame, ecco, e, evitando ogni tipo di principio terapeutico che sia chimico, utilizzando anche l'omeopatia se necessario, o come ci ha insegnato Steiner, elaborando inosodi
omeopatici.
Sì.
Se doveste lanciare un messaggio all'associazione biodinamica, agli apicoltori e alle api, che messaggio lanceresti, Antonio? All'associazione biodinamica lo chiediamo poi al professor Zagnoli, sì. Perché Antonio...
L'unico messaggio che io rivolgo a tutti è quello di crescere, ma essere bambini dentro, mantenendo la curiosità e cercare di avere attenzione nel piccolo, nell'invisibile, perché è lì che si nasconde la vera ricchezza del mondo. Perché io ho conosciuto le api, ma a fianco alle api poi ho conosciuto le formiche, gli atropoidei, quindi ho conosciuto un mondo parallelo che noi umani, anche nella modernità, cerchiamo di mettere da parte.
Tu prima parlavi di lentezza questa mattina.
Sì, l'elogio della lentezza, cioè l'apicoltura mi ha dato la possibilità di riscoprire, io sono un giovane, quindi la lentezza è un po' di un'altra generazione, ho riscoperto cosa significa essere lento e la lentezza va di pari passo all'apprendimento, quindi se si è lenti si riesce ad apprendere e forse si riesce ad essere consapevoli del mondo in cui viviamo e da qui possono nascere anche delle attività a beneficio del nostro ecosistema.
Grazie Antonio.
E c'è allora torno un attimo al rapporto uomo-api. C'è un interscambio proprio per la vostra esperienza che voi ci vivete in mezzo alle vostre compagne api, no? C'è un interscambio che può essere assimilabile ad esempio a quello di altri animali di compagnia, che so il gatto, il cane e via dicendo, ma non tanto per il loro comportamento quanto per il vostro vissuto, cioè voi sentite di avere un rapporto con gli alveari, con le api, non so esattamente come definirlo.
Sì, dopo tanti anni mi rendo conto che le mie api mi conoscono e mi vogliono bene.
Posso chiamare il 118?
No, ma questo sta scritto anche nel suo libro.
Se non la articoli un attimo, sembra un po'.
Sono gelose le mie api, non hanno piacere che io ad esterni racconti del nostro rapporto.
Ma questo sta scritto nel libro, Enrico Zagnoli ha scritto.
Non ci racconta una speranza che cosa fa.
Soltanto per il pubblico del nostro sito ci spingeremo, Antonio e Enrico, oltre, dicendo che la grande intensità e sensibilità delle api, insomma il rapporto che si stabilisce fra gli alveari e l'apicoltore che li segue e li cura, con un certo modo, è unico. E forse questo elemento, questo rapporto, fa sì da attrarre nelle nuove generazioni nuovi apicoltori. Perché vedete, possiamo informatizzare la contabilità, possiamo razionalizzare le tecniche di allevamento di falegnameria, possiamo attrezzarci con gru, mezzi tecnici meccanici per alleviare la fatica e il lavoro, possiamo introdurre meccanismi, GPS, sistemi, possiamo anche attuare delle scelte botaniche, ma in fin dei conti il rapporto vero e proprio, l'incontro, la relazione fra l'essere ape e l'essere uomo è unica. E questo attira, e questo nelle ere passate è stato identico, ci sono sempre, ma ancora oggi dove l'apicoltura è, diciamo, selvaggia, pensate al Mato Grosso, pensate nelle grotte del Kilimangiaro, la relazione di chi si sente attratto da questi insetti pericolosi perché pungenti è unica, chi si sente attirato lo fa perché è spinto da un anelito di stupore, di conoscenza, di curiosità. E piano piano si tramuta in amore o in abbandono.
Quindi voi individualizzate anche, cioè deve riconoscere quella, sì, quella, sì, quell'arnia lì,
quella regina lì,
le regine. Maria, quell'altro è Luigi, che ne so.
I comportamenti, i temperamenti sono diversi.
Da, caspita, da alveare.
Ogni alveare ha un suo carattere, e questo lo bisogna insegna anche Steiner. C'è l'anima dell'alveare, c'è l'anima dell'apiario, quindi è riconoscibile. Ovviamente io non do il nome all'alveare, però riconosco la caratteristica di ogni alveare. C'è un alveare più aggressivo, uno più mansueto, uno pacifico,
uno che si rapporta diversamente con te e dall'altro.
Sì, esatto, è proprio questo il bello dell'apicoltura, la diversità degli alveari.
Sono degli individui, insomma.
Esatto. Individui. Sì. E l'apicoltura biodinamica spumeggia nel riconoscimento della variabilità individuale di ogni temperamento, di ogni indole, e ne fa una sua caratteristica. Anziché standardizzare, omologare, omogenizzare, sviluppa le differenze, l'individualità. E questo è importante in un periodo in cui, almeno da 30 anni, l'apicoltura intensiva ha fatto sì che le sue prediche sulla standardizzazione, la omologazione degli aviari, poter arrivare con famiglie forti al medesimo grado sugli raccolti importanti. Ecco, questo è alla base, secondo me, in luce proprio il germe dei problemi attuali dell'apicoltura, ancora più che gli erbicidi, perché gli erbicidi sono esterni. Ma questo germe di pretesa di standardizzazione, di uniformità, ha affossato lo spirito individualistico di ogni alveare.
Ma questo è un po' quello che accade anche a noi umani, nel senso un parallelismo fra la vita sociale di un alveare. Steiner diceva che noi possiamo cogliere nobili ispirazioni dalla vita collettiva, no? Delle api, quindi un parallelismo con dove si trovano le api oggi e dove ci troviamo noi, forse è anche questo, no? La standardizzazione.
Sì, ci stiamo decisamente intruppando verso una urbanizzazione, ecco l'importanza dell'apicoltura urbana, riportare le api dove il modernismo le aveva messe al bando, le aveva emarginate, le aveva espulse. E se verso la campagna, dunque un intruppamento, un'omologazione nei rapporti che il sociologo polacco Harman ha indicato come società liquida dove i rapporti, Harman, le relazioni sono dettate da moda, in poche parole, ma se i rapporti e le relazioni sono forti, come fra ape e ape, come fra generazione e generazione, e in uno spirito di alveare e di apiario, fra famiglia e colonia, perché si riconoscono sorelle, si riconoscono parenti, si riconoscono a sacrificarsi e lavorare per un medesimo scopo. Dunque la socialità, possiamo apprendere noi dalla socialità. Oggigiorno in cui grandi gruppi stanno lavorando per studiare il comportamento umano attraverso le note. Ci sono note musicali per invitare un gruppo pomeridiano, domenicale o del sabato, ad accedere su Aspons. Ma in realtà si tratta di cacofonie che allontanano l'altro e per introdurli in un centro commerciale. Questi studi ormai ci sono da 7-8 anni e funzionano. Il 5G, ecco, le api ci possono far capire che un'unità di intenti, una socialità, una aggregazione fondata sull'amore, perché un amore, come diceva Rossella, non sessuale, non da attrazione, da concupiscenza, ma una agape, stanno bene insieme. E il sacrificio di rinunciare alla sessualità dell'ape operaia, declinandola unicamente alla madre, alla peregina, fa sì che altre attività come la nutrizione, la cura della covata, dunque dei piccoli, la protezione delle aree, sia organizzata socialmente dalle varie. Ecco, un esempio per la nostra società, perché no? Spunti di riflessione. Ora, noi non dovremmo copiare dalle api, ma l'intensità dei rapporti e, come diceva appunto Bauman, le relazioni di società solida, le stiamo perdendo. Allora, stiamo più insieme con le api, studiamole, amiamole e apprezziamole. Forse miglioreremo anche noi.
Sicuramente. Allora, insomma, c'è una speranza che anche un ignorante come me possa avere un rapporto di gelosia con la sua alveare.
Sì, sicuramente, perché ero ignorante io, come lo sei tu magari adesso, quindi comunque se l'ho fatto io c'è speranza per tutti di avere le api, di metterle in città.
Però sai cos'è? La paura è di avere a che fare con un Rottweiler quando magari vorresti un pechinese, ecco.
Ma no, non è mai un Rottweiler, anche Rottweiler è buono.
Lo so che è buono, però è anche tanto impegnativo Rottweiler.
Ma la fortuna delle api è che sono autonome, quindi secondo me questo sì, è un privilegio dell'apicoltore, cioè non doverli portare da mangiare, non doverli assistere completamente.
Portare a fare la pipì.
Il bello delle api è che sono libere, cioè non hanno cortine, non hanno recinti. Questo è un principio secondo me nobile dell'apicoltura, che può essere traslato in vari altri allevamenti, ma proprio nel concetto della vita, la libertà e la diversità.
La libertà. Benissimo. Grazie. Api e libertà. Grazie.